Tutti i saggi visti finora si prestano molto bene a essere impiegati in attività di ricerca di base che hanno lo scopo di identificare geni e processi responsabili dell'insorgenza e della progressione tumorale, quindi di vari fenotipi dell'aggressività tumorale. Una volta, quindi, servono anche a identificare quelli che possono essere dei bersagli per terapie, quindi molecole o processi che, se bloccati o viceversa potenziati eventualmente, possono interferire con lo sviluppo tumorale o con l'aggressività, quindi l'insorgenza di recidive e metastasi. Una volta identificato il bersaglio, molto spesso l'identificazione di molecole terapeutiche, di farmaci, e si basa non tanto su un'operazione di disegno razionale, ma per la maggior parte su un'operazione, un processo di screening, quindi di valutazione comparativa dell'efficacia di diverse molecole o diversi farmaci che nel inibire il processo stesso oppure il suo risultato fenotipico, quindi la caratteristica tumorale di interesse. Possiamo quindi identificare, anzi dobbiamo identificare, un cosiddetto readout, che può essere andare direttamente a valutare l'inibizione di un bersaglio oppure valutare la conseguenza dell'inibizione del bersaglio, attraverso dei saggi solitamente o biochimici completamente in vitro oppure fenotipici, quindi in vitro o ex vivo, utilizzando opportuni modelli cellulari che possono andare dalle colture di cellule tumorali in vitro alle colture di organoidi, tessuti tumorali, via via fino alla sperimentazione in vivo che vedremo. Ci sono nella slide 22, possiamo vedere una panoramica di alcuni esempi di farmaci di precisione che sono stati disegnati o comunque identificati mediante screening per la loro capacità di inibire selettivamente dei bersagli di tipo oncogenico in vari tipi di tumori. Come vedete qui sono proprio identificati i farmaci che vengono di fatto utilizzati in terapia, di preferenza per il trattamento di determinati tipi tumorali. Tuttavia, questi inibiscono in questo caso degli oncogeni, quindi dei geni responsabili di fenotipi tumorali, di vantaggi selettivi delle cellule tumorali, e li inibiscono in tutte le cellule dei tumori nei quali si trovano attivati. Senza entrare troppo nel dettaglio, vediamo che gli esempi vanno dall'inibizione di recettori per fattori di crescita e componenti delle vie di trasduzione di segnali di proliferazione, quindi sono inibitori del processo di iperproliferazione che è caratteristico dei tumori. Poi si arriva a inibitori della modulatori dell'espressione genica che si trova alterata nei tumori, e quindi abbiamo inibitori di cofattori trascrizionali, inibitori di modulatori epigenetici, oppure molto frequenti inibitori di trasduttori dei segnali quali proteinchinasi citoplasmatiche. L'esempio è quello dell'imatinib, il primo farmaco a bersaglio molecolare che è stato realizzato, progettato per inibire una tirosinchinasi oncogenica. E che poi si è scoperto che può essere utilizzato anche per l'inibizione di altre chinasi oncogeniche con allargamento dell'utilizzo ad altri tipi tumorali. Ecco, questi sono alcuni esempi, ma nel momento in cui questi farmaci vengono inizialmente selezionati, come si procede? Se andiamo alla slide 23, vediamo una schematizzata una procedura per lo screening funzionale, quindi basato su una lettura fenotipica di nuovi farmaci. Quindi immaginiamo di aver identificato un bersaglio, di averlo studiato a fondo. Per esempio, immaginiamo un oncogene che abbiamo scoperto e verificato nei tumori essere coinvolto in un fenotipo aggressivo dei tumori che è quello della migrazione, importante per l'invasione e la metastasi. Quindi immaginiamo di partire dal bersaglio molecolare che abbiamo identificato e di voler saggiare con un razionale che può essere di tanti tipi, un certo numero di farmaci. È difficile che noi ne dobbiamo assaggiare soltanto un piccolo numero, perché anche se si tratta di inibitori specifici, solitamente ne abbiamo diversi. Che compariamo, magari sono modificazioni di una stessa molecola che noi vogliamo testare per la loro capacità maggiore o minore di inibire con efficacia il nostro bersaglio e comunque quando anche fossimo scesi a un piccolo numero di farmaci che vogliamo testare, poi ne dovremmo testare diversi dosaggi naturalmente per scoprire qual è la miglior soluzione dosaggio-risposta. Quindi immaginiamo di aver selezionato un certo numero di condizioni, di concentrazioni di farmaci che chiamiamo libreria, quindi può essere un numero che va da alcune decine a decine di migliaia o anche di più. E quindi abbiamo bisogno di un sistema riproducibile e chiaro che misuri l'inibizione del bersaglio o la sua conseguenza. Nel caso di questo esempio possiamo immaginare di voler partire dalla valutazione dell'efficacia dei farmaci sull'inibizione della migrazione, perché sappiamo che l'oncogene è coinvolto in questo fenomeno. E quindi procederemo anzitutto con la valutazione di questo fenotipo con opportuno saggio scelto e adattato in base a quelli che abbiamo visto precedentemente. Naturalmente, una volta che avremo identificato tra i nostri candidati il farmaco efficace, saremo obbligati a dimostrare che questo funziona inibendo il nostro bersaglio o comunque un bersaglio individuabile. Questo teniamolo presente. Ma vediamo ora come si può procedere. Allora, innanzitutto, identifichiamo l'opportuno saggio di migrazione, poi nella prossima slide vediamo dettaglio, e ancor prima scegliamo il modello cellulare tumorale ideale per eseguire il saggio. Quindi, volendo inibire la migrazione, il modello cellulare tumorale ideale sarà una linea cellulare dotata di capacità migratoria, nella quale abbiamo precedentemente dimostrato che tale capacità dipende dall'oncogene che vogliamo inibire. Identificato questo modello, per semplicità immaginiamo una linea cellulare, così sarà un modello che è estremamente riproducibile, sempre uguale a se stesso, omogeneo, e lo analizziamo in high throughput, quindi in una moltitudine di ripetizioni. Infatti, vedete che nell'esempio, nello schema, le cellule sono state seminate su in una piastra multipozzetto addirittura a 384 pozzetti. Seminiamo le cellule in maniera opportuna, ideale per il saggio, e poi le trattiamo in parallelo con condizioni di controllo, naturalmente, e con i farmaci scelti, la libreria di molecole scelte. E solitamente ciascuna ha diverse concentrazioni, almeno due. Dopo il trattamento delle cellule, il cambiamento di fenotipo che noi abbiamo scelto di monitorare, cioè la migrazione, deve essere valutato con un sistema quanto più possibile riproducibile. Idealmente, visto che stiamo parlando di numeri abbastanza grandi, idealmente con un sistema automatizzato. Ecco, in questo caso, visto che dobbiamo valutare la migrazione, sarà un sistema che prevede un microscopio, un'analisi microscopica e possibilmente automatizzata e possibilmente, come si dice, high content, in modo che possiamo analizzare contemporaneamente diversi parametri, per esempio se le cellule migrano o meno, ma anche se sono vitali o meno. Alla fine, questi saggi ci restituiranno alcune molecole che sono particolarmente efficaci nell'inibire la migrazione in un sistema dove questa dipende dall'oncogene. Quali potrebbero essere questi saggi? Allora, dicevamo, sono basati su quelli che abbiamo visto finora, ma naturalmente adattati per l'utilizzo, per l'esecuzione in high throughput. Quindi, saggi di migrazione in piastra multipozzetto si possono eseguire, in questo caso non saranno manuali. E possono essere scalabili. Qui vediamo un esempio in una piastra da 24 pozzetti, quindi piuttosto piccola, ciò nonostante è solo parzialmente manuale, perché questo saggio che vedete nella slide 24 assomiglia molto al saggio di migrazione di von Dehling. Però in questo caso deve essere molto riproducibile, per cui non andremo a creare una discontinuità manualmente in ciascun pozzetto perché la variabilità in questo caso sarebbe eccessiva. Piuttosto utilizziamo invece degli inserti, per esempio in silicone, che inizialmente sono posti centralmente nei pozzetti, le cellule sono seminate. Dove c'è l'inserto, le cellule non possono aderire, quindi noi eliminiamo a un certo punto l'inserto e vedete che le cellule sono adese tutt'attorno a una zona tonda priva di cellule. Da questo punto in poi le cellule vengono incubate per un certo periodo in presenza naturalmente delle diverse molecole e si attende per vedere quali dei pozzetti mostrano la migrazione e quali invece mostrano un'inibizione della migrazione. In questo caso, per fare l'analisi abbastanza automatizzata, dopo un certo periodo il saggio viene fermato, le cellule vengono colorate con un colorante quale il GIMSA, quindi per istologia, e vengono prese delle foto di tutti i pozzetti. A questo punto, tramite un opportuno software, si calcola l'area libera e quindi si calcola la percentuale di migrazione nei diversi trattamenti. Va da sé che tutti questi saggi che io vi propongo, adesso li sto declinando per l'identificazione di farmaci, ma possono ugualmente prestarsi per l'identificazione di geni, processi e così via. Quindi, al contrario, con un approccio esattamente opposto, anziché inibire un processo, scopro delle componenti cellulari che lo mediano. In questo caso le librerie che potrei testare naturalmente non sono librerie di farmaci, ma sono proprio geni, quindi possono essere librerie di RNA interference oppure delle librerie di espressione e così via. Riprenderemo questo discorso più avanti. Vediamo ora qualche altro esempio dei saggi precedenti, in particolare un saggio invece di migrazione mediante transwelling, quello in cui le cellule devono passare attraverso i fori nell'inserto in camera di Boyden. Ecco, in questo caso vedete in slide 25 che il singolo pozzetto è assolutamente analogo a quello che abbiamo visto, ma immaginatelo, anziché saggi singoli in cui voi procedete manualmente alla conta delle cellule che sono migrate sulla faccia inferiore dell'inserto, non potete contare naturalmente centinaia. Ma dovete procedere in maniera automatizzata. In questo caso, anziché contare, come vedete nello schema, le cellule che sono migrate vengono fatte passare nel liquido del pozzetto inferiore mediante un buffer di dissociazione e una volta che sono passate nel liquido, il pozzetto superiore viene rimosso, le cellule migrate vengono lisate. E per quantificare quante sono migrate, si effettua una colorazione, per esempio con un colorante fluorescente intercalante del DNA, come può essere un qualsiasi altro colorante che permette di dare una misura quantitativa di quante cellule c'erano in partenza nella sospensione. Si può leggere poi la fluorescenza o l'assorbanza del colorante con un multireader come quelli che abbiamo visto prima, che legge velocemente e contemporaneamente tutti quanti i pozzetti e poi restituisce i valori, quindi le coordinate dei pozzetti nei quali le cellule, per esempio, non migrano, quindi la loro migrazione è stata inibita, per esempio. Tutti questi saggi solitamente, se vediamo alla slide 26, una slide che abbiamo già visto, tutti questi saggi vengono solitamente accoppiati a saggi di vitalità cellulare. Quando verifico l'efficacia di farmaci, contemporaneamente valuterò la loro, diciamo, citotossicità mediante saggi di vitalità cellulare. Abbiamo già visto questi saggi come il VST e l'MTT. A6 sappiamo che praticamente danno un'indicazione del numero di cellule rimaste nel pozzetto, quindi possiamo immaginare che li utilizziamo per comprendere se contemporaneamente alla diversa migrazione o qualsiasi altro fenotipo noi stiamo valutando, c'è stato un effetto sul numero di cellule, che può essere un effetto di tipo citostatico, quindi bloccare la proliferazione, o di tipo citotossico, quindi di indurre vari tipi di morte. Se osservassimo un effetto importante, naturalmente, dovremmo poi approfondire questa analisi per capire se si tratta di arresto proliferativo o di morte e nel caso di quale tipo di morte, perché soprattutto nel caso dell'analisi di farmaci antitumorali è molto importante stabilire se viene indotta l'apoptosi, che è un esito ideale dei trattamenti farmacologici antitumorali. Mentre invece, come già dicevamo, la morte per necrosi non è un effetto ideale, in quanto causa dei danni tessutali, che possono poi aver conseguenze anche sui tessuti sani. Alla slide 27 facciamo un ulteriore salto e dicevamo quando vogliamo saggiare gli effetti di una serie di farmaci, questi possono avere varie origini. Può trattarsi di tante molecole che sono state disegnate sulla base di una struttura di un oncogene, possono essere composti di origine naturale, di cui si vuole saggiare l'attività antitumorale, perché si hanno delle ipotesi. Oppure, molto interessante, la possibilità mostrata qui in slide 27 del riposizionamento dei farmaci. Di cosa si tratta? In questo caso testeremo delle molecole che sono farmaci già approvati dalle agenzie del farmaco come l'FDA o l'EMA in Europa, e sono già approvati e sono utilizzati per il trattamento di altre patologie. Per esempio, qui si fa un esempio reale di farmaci anticolesterolemici, quindi le statine, quelle che prendono tantissime persone in tutto il mondo per ridurre i livelli plasmatici di colesterolo, e che sono state identificate tramite saggi di questo tipo per avere azioni antitumorali. Quando parleremo di qualche esempio un po' più pratico di strategie sperimentali. Vedremo che il metabolismo dei lipidi e del colesterolo è abbastanza importante nella capacità, per esempio, delle cellule di proliferare e di migrare, quindi delle caratteristiche che sono tumorali. Quindi immaginiamo che in un saggio analogo a quello visto precedentemente, e che ritroviamo nella slide 28, un opportuno modello tumorale venga saggiato con concentrazioni, due o tre concentrazioni, per ciascuno di una serie di farmaci utilizzo di impiego comune. Perché testare dei farmaci già impiegati per altre patologie? La risposta sta nel fatto che, essendo già in uso clinico, di questi farmaci sono già stati eseguiti tutte quante le fasi della sperimentazione clinica, quindi la tossicità e il metodo di somministrazione e così via sono già noti e non, quindi utilizzarli permette di avere dei farmaci di utilizzo pronto, molto più rapido perché non c'è necessità di andare nuovamente attraverso le varie fasi della sperimentazione clinica, quindi sui pazienti. Questi screening per il riposizionamento vengono svolti e restituiscono molti candidati validi, efficaci, perché, come nell'esempio del colesterolo che vi ho fatto, effettivamente i tumori si basano su dei meccanismi che sono condivisi con altre patologie. Quindi il farmaco continua ad avere lo stesso bersaglio, in questo caso ridurre la produzione di colesterolo intracellulare, con però un diverso esito importante per il tumore. Quindi normalmente il paziente ha lo scopo di abbassare i livelli plasmatici di colesterolo, in questo caso invece l'effetto è di bloccare la neosintesi di colesterolo da parte delle cellule tumorali. Che cosa osserviamo? Osserviamo che la capacità migratoria e anche proliferativa delle cellule tumorali è è ridotta dalle statine, per esempio, e contemporaneamente, in questo saggio, da una lunga serie di altri farmaci che hanno in comune tra loro l'interferenza con la via biochimica della biosintesi del colesterolo. Questo ci sostiene nell'ipotesi che bloccare, inibire questa via biochimica abbia un beneficio terapeutico e quindi a questo punto si aprono contemporaneamente due strade che vengono percorse in parallelo. Da un lato si costruisce con altri esperimenti di ricerca di base, si comprende il meccanismo attraverso il quale le statine hanno un effetto antitumorale, quindi tutta una serie di studi di biologia cellulare e biochimica, ma dall'altro si può procedere con una sperimentazione clinica del farmaco anticolesterolemico per il trattamento di, invece di patologie di tipo tumorale. Nel caso delle statine e di altri farmaci che impattano sulla stessa via biochimica, questo è stato fatto per diversi tumori, in particolare, come mostrato proprio in questa slide 27, ci sono delle sperimentazioni cliniche che hanno dato esito positivo per l'utilizzo di questi farmaci nel trattamento di tumori aggressivi del seno, in combinazione con altre terapie standard convenzionali, hanno mostrato un miglioramento dell'efficacia di queste. Quali strumenti si possono utilizzare per i saggi come quelli che vi ho mostrato e tutti gli altri che vi possono venire in mente basati sui saggi precedenti? Certamente si possono utilizzare i lettori multi-reader, ma si può anche andare oltre al multi-reader e utilizzare degli strumenti che permettano di dare una visione molto più completa, dettagliata, soprattutto dell'esito dei trattamenti a livello cellulare. Abbiamo visto che i multi-reader sono pratici per analizzare rapidamente cambiamenti di colore, movimento, numero di cellule, però se noi volessimo analizzare contemporaneamente cambiamenti nella morfologia, per esempio delle cellule tumorali, il multi-reader va detto non è un microscopio, non ha un dettaglio di analisi elevatissimo. Ci sono altri strumenti invece che permettono un livello più dettagliato di analisi, quindi sistemi cosiddetti high content, che permettono di valutare diversi fenotipi e nei quali la componente di microscopia è particolarmente elevata come livello, e quindi possiamo avere dei microscopi confocali di ultima generazione che sono montati però sul sistema di screening, quindi analizziamo a livello di microscopia confocale contemporaneamente moltissimi diversi campioni, tutti posti in pozzetti molto piccoli. Su questi possiamo analizzare contemporaneamente diversi fenotipi, qui è il high content, e solitamente questi sistemi di analisi sono integrati in delle stazioni robotizzate che contemporaneamente svolgono, anzi successivamente svolgono tutti i diversi passaggi. Quindi immaginiamo il trattamento delle cellule, per esempio, con i farmaci diversi, viene fatto mediante un braccio robotico che aggiunge i farmaci ai vari pozzetti, oppure possono essere fatte delle trasfezioni, quindi aggiunta di DNA, RNA e così via. E poi vengono fatti tutti i lavaggi, l'aggiunta dei reagenti per il saggio e infine la lettura, il tutto in una stazione compatta che può analizzare anche delle piastre multipozzetto da 384 pozzetti E ovviamente non ne analizza una, ma ne analizza sicuramente decine o centinaia in modo da screenare decine di migliaia di molecole o diverse concentrazioni.